Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E questo è il giorno che sa fare il Signore, un giorno pieno della comunione dello Spirito Santo, pieno dell'amore di Dio che ci viene incontro in Gesù nel suo mistero pasquale, che la Quaresima, che da domani inizia, ci aiuterà a percorrere un piccolo percorso quotidiano di preparazione, e così che questo mistero possa essere quello che il Signore vuole, al vertice, al centro, alla sorgente di tutta la nostra vita. Questa mattina la celebriamo, questa Eucaristia, anzitutto per Agata, perché il Signore la conforti e la fortifichi. La celebriamo nel ricordo di Don Umberto, nell'anniversario del suo ingresso nella vita, e anche di Marco Bonafè.
La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci in esso ed esultiamo. Ti preghiamo, Signore, dona la salvezza. Ti preghiamo, Signore, dona la vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Il Signore è Dio, Egli ci illumina. Formate il corteo con rami frondosi fino agli angoli dell'altare. Sei Tu il mio Dio e Ti rendo grazie. Sei il mio Dio e Ti esalto. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre.
Seconda parte di questo Salmo, avete visto, comincia con un versetto, il primo versetto: celebrate il Signore perché è buono ed eterna la sua misericordia, e finisce con un versetto di perfetta ripetizione del versetto iniziale. Così questi, il primo versetto e l'ultimo, includono perfettamente tutto questo Salmo che ieri già evidentemente lo abbiamo subito salutato come un salmo pasquale, il salmo pronunciato certamente da Gesù la sera di Pasqua, dopo la cena, anche se teniamo sempre presente che i salmi, tutti, e come ci mettiamo davanti ai salmi, ecco, finisco appena questo pensiero. Possiamo dire leggiamo i salmi, possiamo dire proclamiamo i salmi, possiamo dire cantiamo i salmi, possiamo dire meditiamo i salmi o commentiamo i salmi, ma forse la cosa che più conviene ai salmi è quella di dire rivestiamoci dei salmi, no? Che è come rivestirci di Cristo, che i salmi ce lo delineano, la figura, il volto di Cristo, o meglio ancora, i salmi sono Lui in persona, Lui che ci racconta tutto quello che il mistero suo personale racchiude nel suo rapporto col Padre, nel suo rapporto con la storia e nel suo rapporto anche con le nostre storie personali.
Il primo versetto, che è tanto citato anche nel Nuovo Testamento e che Gesù applica ovviamente a se stesso, ho trovato almeno due passi molto belli nell'Antico Testamento. Uno è Isaia 28:16, cioè riguardo all'alleanza del suo popolo con le nazioni, le genti straniere, la Siria, e dice: poiché dite abbiamo concluso un'alleanza con la morte e con gli inferi abbiamo fatto lega, il flagello del distruttore quando passerà non ci raggiungerà, perché ci siamo fatti della menzogna un rifugio, nella falsità ci siamo nascosti. Pertanto così dice il Signore: ecco, io pongo una pietra in Sion, una pietra scelta, angolare, preziosa, saldamente fondata. Chi crede non si turberà. La 70 dice: non sarà confuso. E poi ancora c'è un versetto, un piccolissimo versetto di Zaccaria, al capitolo 10, 4, che è sempre sui i pastori, in questo caso sono i capi delle genti. Dice: contro i pastori divampa il mio sdegno, contro i montoni dirigo lo sguardo, poiché il Signore degli eserciti visiterà il suo gregge e ne farà come un cavallo splendido in battaglia. Da lui uscirà la pietra d'angolo, da lui il piolo, da lui l'arco di guerra, da lui tutti quanti i condottieri.
Ma io ieri avevo fatto un po' gli stessi pensieri che aveva detto Sandro alla fine dell'omelia ieri, cioè questa insistenza sulla bontà del Signore, proprio in questa prima parte del Salmo, in cui si descrive invece una situazione di persecuzione, di grande lotta, di grande difficoltà, di grande strettezza. E poi ieri concludevamo: il Signore mi ha provato duramente ma non mi ha consegnato alla morte. E poi dice subito: e questa è la porta del Signore, per essa entrano i giusti. E tutto il brano di oggi che parla di questa opera del Signore, una meraviglia ai nostri occhi, questa creazione nuova, la pietra scartata dai costruttori che è diventata invece la testata d'angolo, la pietra angolare. E mi sembrava proprio una rivelazione molto, molto chiara del mistero della via, la porta del Signore è la passione del Signore, per mezzo della quale viene creato il nuovo Tempio, e la porta per cui si entra nel Tempio e nella vita, nella vittoria, nella gloria del Signore. E quindi il Salmo si conclude di nuovo con questa confessione di fede che mi sembra fortissima: sei tu il mio Dio, sei il mio Dio e ti esalto. E la confessione della sua bontà alla conclusione del Salmo. Ma il passaggio, la porta, è la passione del Signore e il giorno nuovo della risurrezione, che vale per Gesù, ma vale anche per ognuno che crede in Lui. È la via della salvezza, questa salvezza che è tanto sottolineata qua: il Signore è la mia salvezza, ma in questo modo.
Ecco, come diceva la Chiara, il passaggio del Signore è anche il passaggio di ogni uomo. Stamattina, non so perché, mi veniva in mente che questa processione, questo pellegrinaggio che compie questa comunità potrebbe essere anche il pellegrinaggio che compie ogni uomo, cioè il passaggio di questa vita che compiamo ciascuno di noi, e dovrebbe essere un rendimento di grazie al Signore. E come inizia il Salmo, così finisce, cioè rendere grazie.
Quando Maria ha letto il profeta Zaccaria, io pensavo che leggesse anche un altro passo, che è quello del capitolo 4, che dice, si parla della ricostruzione del Tempio dopo il ritorno dall'esilio, e dice: questa è la parola del Signore a Zorobabele, non con la potenza né con la forza, ma con il mio spirito, dice il Signore degli eserciti. Chi sei tu, o grande monte? Davanti a Zorobabele diventa pianura. Egli estrarrà la pietra, quella del vertice, fra le acclamazioni. Quanto è bella! Poi dopo, le mani di Zorobabele hanno fondato questa casa, le sue mani la compiranno. Voi saprete che il Signore degli eserciti mi ha inviato. Chi oserà disprezzare il giorno di così modesti inizi? La pietra, l'immagine della pietra scartata, mi sembra l'immagine della edificazione del Tempio, comunque, dell'edificazione di una casa, e la pietra che viene scartata in realtà diventa la pietra angolare. E qui il Signore, in Zaccaria, secondo quanto avevamo interpretato quando abbiamo letto Zaccaria, viene a dire: non con la potenza né con la forza, cioè non come il primo esodo, con la potenza e con la forza, ma con il mio spirito. Chi oserà disprezzare il giorno di così modesti inizi? Cioè il secondo esodo avverrà comunque in questo mistero di piccolezza e di rifiuto, e questa pietra sarà estratta dalle macerie, da un grande monte che diventa pianura, e tutti diranno: quanto è bella.
L'accostamento ai salmi precedenti dei giorni scorsi ci aveva portato a sottolineare il ruolo di ponte che i salmi spesso svolgono fra la memoria dei benefici ricevuti. So che il Signore ascolta, so, l'ho già sperimentato, che ascolta il grido della mia preghiera, lo ricordo, e da questa memoria la speranza dei benefici futuri. E mi pare che sia ancora più comprensibile questo pensando, come è stato sottolineato oggi, come ci è capitato anche di leggere ieri sera, pensando questo salmo in bocca a Gesù che sta per andarsi a consegnare a chi lo ucciderà, perché lui sa che che la destra del Signore lo sosterrà, lo sa, lo ha sperimentato come uomo e ce lo rivela come figlio di Dio. E in base a questa memoria che la vita e tutta la rivelazione gli ha dato, può dire che il Signore è buono, anche se sa benissimo di andare verso una porta che, come è già stata detto da Chiara, è una porta che per lui sarà la croce. Questo poi lo dico in particolare perché a me questo salmo aveva sempre fatto molto, molta fatica, perché mi ero trovata a doverlo leggere in parecchi mesi, subito dopo la morte di Roberto, e devo dire che tutte le volte che leggevo, perché avevo smesso di leggerlo, ma mi ha castigato, ma non mi ha consegnato. Facevo molta fatica a dire, perché dicevo: ah no, Roberto l'ha consegnata la morte. Invece, in bocca a Gesù è tutto molto più chiaro.
Ecco, come avete un po' tutti sottolineato, un salmo coraggioso, un salmo che, pur tenendo ben presente quanto il percorso verso questo giorno di esultanza, di gioia comune, sia un percorso accidentato, e il Salmo mette insieme, appunto, anzi, fa derivare la pienezza poi della gioia, dell'esultanza, della festa, e la fa derivare proprio per grazie al superamento della prova, al superamento della difficoltà, una prova avanzata, perché si è quasi prossimi alla morte, come diceva il versetto 17, non morirò, resterò in vita, pur trovandomi appunto ormai sulla soglia della morte, mettendo nel conto appunto che proprio in quel momento il Signore stende la mano, il Signore rovescia l'andamento della giornata e crea il giorno nuovo. Questo è quello che fa il Signore, questo è il giorno che fa il Signore. Niente, concludiamo, possiamo tornare al versetto 25, l'ultima parte, il secondo stico del versetto 25, come lo traduciamo? Allora abbiamo per esempio una traduzione dall'ebraico a calco che dice: De o Eterno, facci prosperare ora. Facci prosperare ora, la richiesta appunto che dopo tempi di prova e tempi di tribolazione, di indigenza, di privazione, di lotta, di sconfitte anche, l'orante o tutta la comunità orante può benissimo rivolgersi al Signore con fiducia, alzare la voce e attendersi un intervento che permetta di dire finalmente: ecco, un giorno bello, un giorno buono, finalmente un po' di respiro. Allora, Eterno, facci prosperare ora. La Macei dice: dona, Signore, la tua vittoria. Non mi sembra proprio la stessa cosa. Dona, Signore, la tua vittoria. Però poi le due cose si accostano. Ecco, quando si è, diremmo, nella impossibilità di venire fuori da un confronto che ti lascia in stato di inferiorità rispetto alla durezza dell'assalto a cui sei esposto, cosa puoi fare se non chiedere al Signore come dono che intervenga Lui con una vittoria tutta sua? Ma molto mi piace il testo della 70 che traduce la nostra Maddalena: o Signore, in forma un po' generica, non c'è né un noi, né io, né tu, in forma generica dice: o Signore, porta a buon fine. Porta a buon fine, mi sembra molto bello, soprattutto leggendolo un po' nel contesto delle riflessioni nostre contemporanee di questi giorni, sulla base anche sulla luce degli insegnamenti, delle provocazioni, delle istanze che vengono dal Papa, da Papa Francesco, che non disdegna, anzi vuole che si prenda atto di certe situazioni interne al cristianesimo che un po' lo invecchiano, un po' lo sclerotizzano, un po' lo insabbiano, un po' lo espongono anche a cattiva fama quando le cose non vanno bene. E allora, di fronte a questa situazione, direi tutto il messaggio di Papa Francesco, insistendo nel rimettere al primo posto, in alto, la buona notizia di Gesù, la buona notizia del Vangelo, mette nel conto per il futuro controtendenza rispetto a tutti i brontolamenti, tutte le previsioni negative, tutte le previsioni pessimistiche sulla situazione così della fede, della vita spirituale, del mondo, eccetera, eccetera. Mi pare bello che questo salmo, rivolgendosi a Dio, usi questa parola: tu sei l'unico che può garantire, proprio da questo momento in poi, come una nuova partenza e portare a buon fine, a portare a buon fine tutto quello che già ha fin dall'inizio impostato bene, perché quando nei giorni scorsi abbiamo cominciato a rileggere la Genesi ci siamo trovati di fronte al buon inizio, un buon inizio, meglio di così come poteva partire il Signore con noi, no? E poi da allora ad oggi ci troviamo tante volte un po' smarriti, un po' confusi nel vedere come le cose si sono complicate, come le cose si sono oscurate, come le cose sono state esposte a tante delusioni. Allora ci attacchiamo a questo versetto del Salmo che mette nel conto che possiamo attenderci, possiamo chiedere e possiamo essere sicuri che non mancherà da parte del Signore, che ha cominciato bene tutte le cose, anche di portarle a buon termine e a buon fine.